Chiara cammina a passo rapido verso il centro. Piazza dei Miracoli è la sua destinazione, dove l'attende il suo gruppo di turisti. Ma ancora non sanno che tra regine e califfati la gloriosa storia di Pisa si fonda nell'epoca delle repubbliche marinare. State ascoltando il podcast Viaggi e Leggende, un prodotto raccontipodcast.com, realizzato in collaborazione con Chiara Grassotti, guida turistica in Pisa, e con l'attrice Valeria Battaini.
Legata al mare da un rapporto più che millenario, Pisa iniziò la sua espansione mediterranea nei secoli centrali del Medioevo, nei quali raggiunse l'apice della sua potenza e venne consacrata Repubblica Marinara. E come tutti sapete, Pisa non si affaccia sul mare, ma per difendere le coste del Tirreno e del Mediterraneo occidentale dagli attacchi dei nemici provenienti dalle isole tirreniche e dal Nord Africa, i pisani avviarono spedizioni contro le loro basi principali e tra il 1005 e il 1115 riportarono vittorie decisive. Pisa diventò una grande potenza marittima e nel 1098 i pisani parteciparono alla prima crociata per la liberazione di Gerusalemme. Pochi sanno che il ricordo di tutte queste imprese fu scolpito su enormi epigrafi apposte sui principali monumenti cittadini, ovvero quelli della Piazza dei Miracoli. Il nostro percorso comincia proprio davanti al Duomo di Santa Maria Assunta, dove vi guiderò alla scoperta di un vero e proprio archivio di pietra, composto dalle epigrafi apposte sulla sua imponente facciata. Perché le troviamo proprio sul Duomo? Quale misterioso messaggio nascondono? Molte descrivono i particolari dell'invincibile flotta pisana, altre invece dichiarano quanto fossero forti e coraggiosi guerrieri che andavano per mare, sfidando pericoli di ogni genere. Ma ce n'è una, in particolare, che narra di una vicenda molto misteriosa, della quale si conoscono pochi intriganti dettagli.
Ammainare le vele, barra a dritta. Avanziamo lentamente. Il capitano dava ordini ai suoi uomini per condurre la nave in prossimità di un isolotto al largo dell'isola di Maiorca. La supremazia dei saraceni in terra di Spagna e la loro leggendaria abilità negli attacchi via mare era in declino a causa delle tante fazioni nelle quali era diviso il califfato. Il progetto del capitano Barsotti, alla testa delle tre galere pisane, era tanto rischioso quanto audace. Arrivati a notte fonda, in prossimità dell'isola, avrebbero nascosto la nave dietro un promontorio e i cavalieri pisani sarebbero arrivati a terra su imbarcazioni commerciali, fingendosi semplici mercanti. Una volta sbarcati, l'intenzione era entrare nella residenza della bella regina di Maiorca, Isabel, e dell'odiato marito di lei, re Burrabe, che aveva fatto prigionieri molti marinai e soldati pisani nei decenni precedenti. Barsotti, capitano di lunga data, diede ordine ai suoi uomini. Arriveremo a terra su diverse imbarcazioni cariche di merci, sotto le quali si nasconderanno i nostri armigeri più valorosi. Una volta a terra, individueremo l'abitazione della regina e con la scusa di portarle dei doni, entreremo a corte. I soldati ci seguiranno a distanza e al mio segnale attaccheremo la famiglia reale. Non potranno sfuggirci. L'idea era di condurre la regina in Italia come ostaggio per la liberazione dei soldati detenuti presso le terrificanti prigioni di Maiorca. Gli intrepidi pisani riuscirono nell'impresa e una volta a corte diedero vita a una rocambolesca battaglia, facendo prigioniera l'intera famiglia, che fu narcotizzata e avvolta in pesanti tappeti. Infine, portata sulle navi. Approdati in terra italiana, il re Burrabe fu condannato a morte e per Isabel fu richiesto un riscatto al califfato che, ahimè, nessuno pagò.
Così, la regina prigioniera non ebbe alternative. Si convertì al cattolicesimo e visse in Italia fino alla fine dei suoi giorni. Ma non è solo questa vicenda misteriosa quella che ci raccontano le pietre dei monumenti di Piazza dei Miracoli. Iscrizioni e simboli incastonati qua e là ci parlano di vicende antiche mai del tutto svelate. Ma se ci allontaniamo dalla facciata del Duomo e guardiamo verso l'alto, ecco un altro imponente bottino di guerra di provenienza dai califfati di Spagna, dalla Sicilia o forse addirittura dal Maghreb. Eccolo lì, proprio sulla cima del tetto, il grande grifo. È un imponente animale in bronzo, metà leone e metà aquila, il più grande bronzo islamico che si conosca. Unico per le sue decorazioni e caratteristiche che domina l'intero complesso monumentale.
Mio signore, Almasor, lo scultore, si inginocchiò davanti al califfo Tariq ibn Ziyad, mentre questi entrava a passo sicuro nel laboratorio dell'artigiano. Il grande grifo che il califfo aveva ordinato era pronto. La residenza di Ziyad era circondata da splendidi giardini di limoni, cedri e rose, e il califfo voleva una fontana posta proprio al centro, che portasse frescura e benessere all'amata moglie Rasha, ma anche che simboleggiasse la potenza della sua dinastia. Per questo aveva commissionato l'opera a uno degli scultori più prestigiosi dell'undicesimo secolo. Ora era lì, con gli occhi sgranati, che osservava lo splendido grifo, un animale con il corpo da leone, la testa e le ali di aquila. Signore, la scultura è perfettamente progettata per essere posta al centro della fontana. Un impianto idraulico alimenterà la statua che emetterà l'acqua dalla bocca, come da vostra richiesta. Inoltre, ho voluto decorare il petto del leone con una descrizione che fosse di buon auspicio. Spero vi sia gradita. Il califfo lesse sottovoce: perfetta benedizione, completo benessere, perfetta letizia, pace eterna e perfetta salute, felicità e buona fortuna per il proprietario. Soddisfatto e pieno di gratitudine, Tariq si voltò verso Almasor in un saluto a mani giunte, espressione di rispetto e gratitudine, e porse allo scultore un sacchetto colmo di monete d'oro.
La magnifica scultura posta al centro della fontana rinfrescò per anni i giardini del califfo Tariq ibn Ziyad, donando gioia e allegria alle genti con i suoi gorgoglii, fino a quando il califfato si divise in tante piccole unità chiamate taifa e perse la sua potenza. Naturalmente la Repubblica Marinara di Pisa non si fece attendere e ripresero così le incursioni.
Avete ascoltato il podcast Viaggi e Leggende, un prodotto raccontipodcast.com, realizzato in collaborazione con Chiara Grassotti, guida turistica in Pisa, e con l'attrice Valeria Battaini.